Moby Dick o l'ossessione del male, con Barbara Spinelli. Seconda puntata, il bianco sudario del mare.
Ecco, e tornando a Melville, Barbara Spinelli, tra l'altro molti ascoltatori ci hanno scritto molto contenti di questo suo e nostro percorso dentro Moby Dick, ci scrive però un ascoltatore, Maurizio Scordino da Gavi, un ateo molto devoto, la nostra trasmissione così si definisce, ci fa una piccolissima osservazione, come lui la chiama, perché gli è sembrato che abbiamo dato un po' troppo per scontata la vicenda biografica dello scrittore, questo effettivamente è vero, il cui tormento interiore, dice lui, è l'espressione più vera che emerge nel carattere di Ahab, una sofferenza infatti, quella che ha condizionato la vita intera di Melville, che è l'emanazione autentica della figura stessa del capitano del Pequod, perché lui ricorda giustamente il complicato rapporto con la moglie, il suicidio del figlio, l'insuccesso stesso dei suoi libri, e naturalmente ha fatto molto bene a ricordarci tutto questo. Io però le volevo chiedere, Barbara Spinelli, in che contesto della vita di Melville nasce Moby Dick?
Ma il libro nasce in un contesto di libri come Typee o Mo che già avevano creato abbastanza sconcerto nei lettori americani. Il lettore non approvava il suo modo di scrivere, il suo sperimentalismo, anche questo passaggio da un modo di scrivere molto filosofico, meditativo, all'avventura. Poi è arrivato Moby Dick ed è stato un enorme fallimento, amplificato da Pierre o le ambiguità.
Di cui parleremo nell'ultima puntata.
Insomma, sì. I due veramente grandi romanzi di Melville sono anche i due grandi romanzi americani che l'America ha scoperto molto, con molto ritardo, comunque dopo la morte di Melville. E la cosa, secondo me, straordinaria di questo scrittore è la fedeltà al suo modo di scrivere. Lui non ha mai accettato di scrivere in un altro modo e questo ha faticato, gli è costato decenni di silenzio, per molto tempo non ha scritto. In fondo Melville è, nei confronti della propria scrittura, quello che è il personaggio Bartleby in questo racconto, che è un personaggio che si contraddistingue con una frase, che a un certo punto, quando gli chiedono di assolvere un compito, lui dice preferirei di no. E il preferirei di no di Melville è a scrivere per il successo, per un pubblico che potrebbe comprare tanti suoi libri. Questo no lui l'ha sempre detto con molta forza.
Infatti, e gli è costato poi molto. Sconosciuto, povero, e ecco. Allora, la visione della vita di mare, che ritroviamo anche in altre sue opere, è una visione dolorosa in Melville, no? Ecco, il mondo marino del dolore troveremo scritto. E ecco, poi parleremo anche del suo linguaggio fortemente biblico. Già nella Bibbia il mare è visto come elemento ostile, nemico, no? Perché questo?
Ma perché nel mare tutto quello che sperimentiamo sulla terra è rovesciato. E lì dove ci sono delle leggi molto chiare, sulla terra, nel mare non ci sono, o comunque c'è un'esigenza di leggi completamente diverse, e le leggi sono messe continuamente in forse perché continuamente messe a confronto con crisi che possono essere improvvise, un tifone, una tempesta. Nel mare, quella che per la terra potrebbe essere un'esperienza di calma, improvvisamente può trasformarsi in tempesta. Cioè, la tempesta può venire anche sulla terra, ma c'è una rapidità, immediatezza nel mare. C'è una descrizione fantastica in Moby Dick in cui da una totale calma in un attimo tutto viene stravolto. E c'è una parola bellissima che usa Melville, che quando dice che la calma è la busta della tempesta.
Cioè quella che contiene la tempesta, sì. Ecco, però appunto io facevo riferimento alla Bibbia perché in Melville la Bibbia è una trama di simboli molto viva, no? Ecco, non si può leggere Moby Dick a partire da Ahab e via a seguire senza tenere presente la Bibbia. Allora, ancora una volta spezzerei una lancia in favore della conoscenza della Bibbia in Italia e anche nelle scuole. Non solo per leggere Moby Dick, non solo per leggere la letteratura americana, non solo per conoscere tutta la letteratura, ma anche per una elementare conoscenza del mondo e della vita, no?
Direi anche per guardare qualsiasi quadro nella storia della pittura. È difficilissimo capire molti significati della pittura senza conoscere la Bibbia.
Ecco, ma tornando sul mare, abbiamo un mare che però è descritto appunto con molti volti, c'è un volto nemico, c'è un volto che sembra amico. Allora cominciamo ad ascoltare una lettura dove si descrive il mare come appunto avversario dell'uomo e ce la legge Danilo De Girolamo.
In che cosa differiscono il mare e la terra? Che un miracolo sull'uno non debba essere un miracolo nell'altra. Soprannaturali paure discesero sugli ebrei quando il suolo vivente s'aprì sotto i piedi di Core e dei suoi e li inghiottì per sempre. Eppure, non una giornata odierna finisce che il mare vivente non inghiotta, precisamente allo stesso modo, bastimenti ed equipaggi. Ma non soltanto il mare è un tale avversario dell'uomo che è per lui un estraneo. Esso è anche un nemico diabolico delle proprie creature. E peggio di quel padrone di casa persiano che assassinò i suoi ospiti, non risparmia la prole che esso stesso ha generato. Come una tigre inferocita che balzando per la giungla schiaccia i suoi stessi piccoli, il mare scaglia anche le più forti balene contro la roccia e le lascia lì a fianco con gli avanzi frantumati delle navi. Nessuna pietà, nessun potere tranne il suo lo governano. Sussultando e sbruffando come un destriero da battaglia impazzito che abbia perduto il suo padrone, l'oceano senza legge scorre il globo. Considerate l'astuzia del mare, come le sue creature più temute scivolano sott'acqua, senza quasi affatto mostrarsi, perfidamente nascoste sotto le più incantevoli tinte dell'azzurro. Considerate pure lo splendore e la bellezza diabolici di tante delle sue razze più feroci, quali le forme aggraziate ed eleganti di tante specie di squali. Considerate ancora il cannibalismo universale del mare, come tutte le sue creature si predano a vicenda mantenendosi fin dall'inizio del mondo in guerra eterna. Considerate tutto questo, e poi volgetevi a questa verde, graziosa e dolcissima terra. Considerateli entrambi, la terra e il mare, e non scoprite una bizzarra analogia con qualcosa in voi stessi. Poiché, come questo spaventevole oceano circonda la terra verdeggiante, così nell'anima dell'uomo c'è un'insulare Tahiti piena di pace e di gioia, ma circondata da tutti gli orrori della vita a metà sconosciuta. Che ti protegga Iddio. Non allontanarti da quest'isola, che potresti non tornare mai più.
Ecco, allora, Barbara Spinelli, qui abbiamo sentito appunto questo mare avversario dell'uomo, ecco, diceva poco prima di questa pagina, il diluvio di Noè non si è ancora ritirato, questo è il capitolo 58. Ecco, quanti sono i volti attraverso i quali Melville descrive il mare?
Io direi che lo descrive allo stesso tempo come dolore, come minaccia. In Billy Budd, per esempio, dice che il mare sala l'uomo, dà sale all'uomo, quindi il viaggio marino ti trasforma anche. Per parlare con il linguaggio biblico, è il crogiolo di tribolazione, quindi è allo stesso tempo minaccioso e una straordinaria sfida a trasformarsi, a scoprire se stessi, a provare a essere uomo profondo. Tutto appunto, come si diceva prima, viene stravolto nel mare. Un altro punto in cui è molto chiaro il legame fra il mare e la trasformazione è quando Melville fa il legame fra il mare e la malinconia e dice che da sempre, da tempi immemorabili, l'acqua si sposa con la meditazione.
Ecco, poi su questo tema della malinconia torneremo anche a lungo perché sappiamo che le sta molto a cuore. Poi ci sono altre pagine in cui c'è anche una seduzione del mare, no? Cioè il mare è sempre dolce, cioè sempre, no? Qualche volta è anche dolce, quieto, ti incanta, no? C'è una sorta di incantamento attraente. Però ecco, nella Bibbia l'acqua è anche un simbolo di rigenerazione, ce n'è un eco in Moby Dick?
Sì, moltissimo. Intanto proprio questo che lei diceva sull'acqua che incanta e che diventa il contrario dell'inquietudine, ma la quiete. Lo stesso Leviatano, Moby Dick, quando va sul fondo del mare raggiunge una quiete straordinaria che viene descritto come sacra, come pia. E l'acqua rigenera, questa rigenerazione attraverso l'acqua, secondo me è molto importante in Moby Dick, perché appunto nell'acqua sei scrutato e sei scelto, e scendendo nel profondo dell'acqua, nel profondo del Leviatano, che si trova la propria vocazione. E tra l'altro, cioè il filo conduttore del libro, fin dalle prime pagine, è il racconto biblico di Giona, che per trovare la propria vocazione di profeta viene gettato in mare e cade nella pancia della balena.
Della balena. Ecco, veniamo allora a questa figura della balena che non abbiamo ancora affrontato. Il grande mostro, anche questa già figura biblica, che cosa lo rende così temibile?
Tantissime cose, la sua totale imperscrutabilità. Se nella balena si vede qualcosa di una metafora, come fa Ahab, del male del mondo, questo male non è facilmente da descrivere. Innanzitutto perché è muto. Il mutismo della balena è un tema molto importante nel romanzo. Poi perché ha il colore bianco. E c'è un capitolo straordinario che è sulla bianchezza della balena, in cui il colore bianco diventa il colore appunto dell'ineffabile, del non dicibile, di tutto quello che fa paura. La balena non ha in maniera definita un volto, una testa. Nella descrizione della balena si sa dov'è la coda, ma non si sa bene dove sia la testa. E allo stesso tempo è anche una creatura pia, è una creatura sacra.
Sì, allora cominciamo a leggere alcuni di questi testi. Io forse leggerei prima la bianchezza della balena, così è anche più descrittiva. Questa è una vecchia registrazione Rai degli anni 50, del 52. La voce è quella, credo se non sbaglio, di Tino Carraro, anche se non era specificato nei testi d'accompagnamento.
Oh bellezza del bianco, angeli alati, angeli bianchi, le vie del cielo lievi percorrete. È bello è il bianco, è bello ancora e quando si distende su tetti quieti, o in un mattino limpido d'inverno, nell'orticello, nell'aria cristallizza il suo fulgore. Nive alla perla, al lobo dell'orecchio, e l'alabastro nei templi antichi, la sua bianchezza trasparente snoda in membra piene. Stelle e pianeti brillano nel cielo, incandescenti. Per Cesare la pietra alba segnava giorni di gioia, e bianchi sono i gigli, come luna che piena splende.
E noi diamo la caccia a una balena bianca.
Ma se nel suo chiarore non si stende casa e foresta, il bianco è morte. Sotto neve ghiaccio e sotto il ghiaccio l'acqua biancastre bollono nel buio eternamente. Ed il bianco è terrore. La bufera sul suo cavallo galoppa nella neve sotto l'occhio guercio d'Antarte e passa gobba nella nebbia e lancia il suo grido incolore. Sotto l'azzurro mare tropicale il pesce cane anche biancheggia, guizza rapido e attende. Il bianco è orrore, lebbra del petto e delle membra.
E noi diamo la caccia a una balena bianca.
Ecco, come si usava un tempo con il mare, l'eco del mare a sottolineare le parole, è molto suggestiva peraltro questa lettura.
È fantastica, sì.
Perché il terrore del bianco però, Barbara Spinelli? Cioè, forse il colore del sudario?
Sì.
Tra l'altro, scusi se la interrompo, ma Moby Dick, cioè Dick è poi un termine spregiativo nei confronti di questa balena, quindi anche di questo dobbiamo tener conto. Ma ecco, le chiedevo perché il bianco?
Ma perché il bianco è il non colore considerato, anche se è un colore, ma è considerato il non colore, e quindi è questo imperscrutabile, questa cosa che l'uomo non riesce ad afferrare completamente, perché non riesce a dargli un colore, perché non riesce a esprimerlo in parole, perché è allo stesso tempo un simbolo di totale purezza, ma inarrivabile, e inoltre muto, quindi il bianco e il muto insieme. Credo che nel capitolo anche ci sia questo legame. I colori sono molto importanti in Melville. E in Billy Budd il colore negativo per eccellenza è il nero. Quindi è abbastanza bello vedere come poi su questi due colori Melville costruisca una riflessione filosofica.
Ecco, anche qui, come per quanto riguarda il mare, c'è un elemento di appunto ambivalenza, ambiguità, perché da una parte appunto il muto fa paura, dall'altra Starbuck, l'abbiamo sentito l'altra volta, diceva ma come te la prendi con una creatura muta? Da una parte vi è, lei diceva prima, la più pia delle creature, dall'altra vi è il mostro intelligente anche. Allora io proporrei di sentire questa pagina in cui parla proprio della malvagità intelligente del mostro, letta questa volta da Danilo De Girolamo.
Sapendo che dopo ripetuti e intrepidi attacchi la balena bianca era scampata viva, non dobbiamo stupirci se certi balenieri andavano ancora oltre nelle loro superstizioni e affermavano che Moby Dick non soltanto possedeva l'ubiquità, ma era immortale, poiché l'immortalità è soltanto l'ubiquità nel tempo. Che, sebbene selve di lance gli venissero piantate nei fianchi, lui si sarebbe sempre allontanato incolume, e che se davvero fosse mai stato ridotto a sfiatare sangue denso, un tale spettacolo sarebbe stato soltanto una spettrale illusione, poiché di nuovo in flutti incruenti, migliaia di leghe lontano, si sarebbe pur sempre intravisto il suo spruzzo immacolato. Ma anche spogliandolo di queste escogitazioni soprannaturali, c'era abbastanza nella struttura terrena e nel carattere innegabile del mostro da colpire l'immaginazione con un'insolita potenza. Poiché non era tanto il suo non comune volume che così lo distingueva da tutti gli altri capodogli, quanto una particolare fronte rugosa, bianca come la neve, e un'alta, piramidale gobba bianca. Questi erano i suoi tratti preminenti, i connotati coi quali persino nei mari sconfinati e sconosciuti esso rivelava a grande distanza la sua identità a coloro che lo conoscevano. Il rimanente del suo corpo era così striato, maculato e marezzato dello stesso colore di sudario che alla fine s'era guadagnato il titolo distintivo di balena bianca. un nome invero letteralmente giustificato dal suo vivido aspetto, quando lo si vedeva scivolare in pieno meriggio per un mare azzurro cupo, lasciandosi dietro una scia galattica di schiuma lattiginosa tutta cosparsa di pagliuzze d'oro. Ma non erano né la grandezza insolita, né lo straordinario colore, nemmeno la mandibola deforme che investivano così il capodoglio di terrore naturale, quanto la malvagità intelligente e senza esempio, di cui, secondo racconti particolareggiati, esso aveva replicatamente dato prova nei suoi combattimenti. Soprattutto i suoi perfidi voltafaccia sgomentavano forse più di qualunque altra cosa, poiché, nell'atto di scappare con ogni visibile sintomo di paura davanti ai suoi inseguitori esultanti, diverse volte Moby Dick si era voltato d'improvviso e, piombando addosso ai cacciatori, aveva mandate le lance in frantumi o ricacciati verso la nave gli equipaggi costernati. Pensate quindi a quali estremi di acceso e forsennato furore fossero spinte le menti dei più disperati cacciatori quando, tra i frantumi delle lance stritolate e le membra affondanti dei compagni squarciati, essi uscivano nuotando dai bianchi ribollimenti dell'ira terribile della balena nella luce serena ed esasperante del sole, che continuava a sorridere come a una nascita o a uno sponsale.
Allora, Barbara Spinelli, qui abbiamo una balena dotata di un'intenzione malvagia, no? C'è come una personificazione del male.
Sì, e di un male intelligente, di un male che ragiona e che ha anche gli strumenti per far valere questo male. E lo strumento principale della balena è che, in un certo senso, è primordiale e sarà sempre lì. A un certo punto nel romanzo è scritto che era prima dell'uomo e che sarà dopo l'uomo.
Quindi un male arcaico.
È un male arcaico. E poi ha l'ubiquità. E l'ubiquità nei luoghi e l'ubiquità nel tempo, come dice Melville, che l'eternità è un'ubiquità nel tempo. E quando dico che ha i mezzi della propria malvagità, e quindi i mezzi intelligenti della propria malvagità, l'ubiquità è importante perché spiega proprio il libro nelle parti tecniche. Lo strato di grasso intorno alla balena è talmente grosso che riesce a vivere in tutte le parti della terra, compreso nelle parti più ghiacciate. E a un certo punto dice la balena, come San Paolo, non appartiene completamente al mondo, ed è sempre pronta ad essere di un altro mondo. E questo è quello che gli dà ubiquità nel tempo e nello spazio.
Ecco, poi però c'è anche un elemento demoniaco, no, in questa balena, e tra l'altro fa anche un riferimento preciso Melville in Moby Dick, quando dice Ahab quella frase: ego baptizzo te in nomine diaboli. Che cosa ha voluto significare con questo Melville? E tra l'altro sappiamo anche che questa è la dedica che lui fece sul libro, per quando lo dedicò a Hawthorne.
Sì, perché il romanzo è l'eterna storia che c'è nella Bibbia, come nella letteratura mondiale, del confronto con Satana, con il diavolo, e del confronto che viene vissuto dall'uomo che vuole sconfiggere Satana, magari alleandosi con Satana. Quindi Ahab trasforma Moby Dick in male assoluto, perché lui stesso è un personaggio che appunto ricorre nella Bibbia, come nella letteratura, il personaggio del Faust, il personaggio del, non solo nella Bibbia, anche nella letteratura greca classica, dei Prometeo, di Edipo, e della prova che Satana fa nella Bibbia, nel duello che ingaggia Satana con Dio intorno all'anima di Giobbe, se Giobbe sarà o non sarà un uomo capace di tener fronte alla tentazione di Satana.
Di resistere alla tentazione. Sì. Ecco, ma alla fine, cioè con che cosa ne usciamo? In realtà non riusciamo a... leggendo il romanzo, a parteggiare né per Ahab né per la balena, no? Cioè, che cosa alla fine si pensa? Che il male sia radicato nel cuore dell'uomo o che ci sia questo elemento anche diabolico, cioè consistente al di fuori della creatura umana, una malvagità nelle cose, nel mondo, una malvagità presente dentro il mondo?
Io direi che non sarebbe male pensare, e Melville sicuramente pensa in questo senso, che le due cose sono vere: il male dentro ciascuno di noi, quindi l'esperienza della colpa o del peccato, e l'esistenza di un male completamente esterno a quello che c'è di migliore nell'uomo, o diciamo a quello che nell'uomo vorrebbe elevarsi, e di cui la terra è figlia in un fondo, cioè il male è come demiurgo della creazione, cattivo demiurgo della creazione. Ahab fa riferimento a questa, che è un'esperienza sia cristiana sia ebraica, sia dell'Oriente, dello zoroastrismo, che è l'esperienza gnostico-manichea, cioè l'idea che il mondo sia una creatura malvagia, una creatura del malvagio demiurgo, e che negli uomini non ci siano che minuscole scintille che collegano a un Dio trascendentale che non ha niente a che fare col mondo e che non ha creato il mondo, perché il mondo è fatto appunto da Satana.
Ecco, quindi tutto questo peregrinare per dare la caccia alla balena in realtà è un peregrinare, come dire, il peregrinare della vita naturalmente. Tra l'altro invece concretamente c'è una straordinaria geografia che percorre la caccia a Moby Dick, e anche questo, cioè questa piccola, insomma, media imbarcazione parte dalle coste degli Stati Uniti, va, adesso non ho sotto mano la cartina, ma insomma varca oceani, tocca tre continenti, un po' inimmaginabile quasi per noi, no?
Sì, perché questo è il regno della balena, del Leviatano. La balena, che in inglese è whale, è anche un whole, cioè un tutto, è anche un world, che è un mondo. E la frase che dice Melville è: in quel tempo l'intero mondo apparteneva alla balena. E in inglese sono tutte parole che si assomigliano, perché whole world was the whales, sembra quasi uno scioglilingua. Questo è significativo perché la caccia ossessiva, il pensiero dominante che occupa nella ricerca, nella caccia della balena, volendo penetrare negli abissi del pensiero, della ricerca di se stessi, per forza tocca l'intero mondo, che poi appunto nel romanzo, come sempre, ci sono più piani, poi diventa veramente l'Oriente, la scoperta dell'Oriente.
Ecco, vogliamo ascoltare allora un'altra pagina in cui si parla della caccia tormentosa, ma questa caccia appunto nel capitolo 52 è anche una lunga ricerca, parla addirittura del giro del mondo.
D'improvviso, secondo i loro modi singolari, banchi di piccoli pesci innocui che da qualche giorno ci stavano placidamente nuotando accanto, guizzarono via con pinne che parvero rabbrividire e si disposero da prora a poppa lungo i fianchi della nuova nave. E sebbene nel corso dei suoi continui viaggi Ahab dovesse aver già prima visto sovente una cosa consimile, pure, per qualunque monomane, le più leggere delle bazzecole recano capricciosi significati. «Mi abbandonate, voi altri?» mormorò Ahab guardando nell'acqua. Pareva esserci poco in queste parole, ma il tono importava una più profonda e disperata tristezza che il vecchio demente avesse mai lasciato intendere. ma volgendosi al timoniere, che fino allora aveva mantenuta la nave contro il vento per diminuirne l'abbrivio, gridò con la sua antica voce leonina: «Barra sopravvento! Raddrizzala per il giro del mondo!» Il giro del mondo. C'è molto in queste parole che ispira sentimenti d'orgoglio. Ma dove conduce tutta questa circumnavigazione? Soltanto, attraverso innumerevoli pericoli, a quello stesso punto donde si è partiti, dove quelli che abbiamo lasciato indietro al sicuro sono stati avanti noi tutto il tempo. Se questo mondo fosse un piano infinito e navigando a oriente noi potessimo sempre raggiungere nuove distanze e scoprire cose più dolci e nuove di tutte le Cicladi o le isole del Re Salomone, allora il viaggio conterrebbe una promessa. Ma nell'inseguire quei lontani misteri di cui sogniamo, o nella caccia tormentosa di quel fantasma demoniaco che prima o poi nuota dinanzi a tutti i cuori umani, nella caccia di tali cose intorno a questo globo, esse o ci conducono in vuoti labirinti, o ci lasciano sommersi a metà strada.
Stupendo, Barbara Spinelli. Quindi questa caccia, sì, è vero come questo obiettivo da perseguire, ma poi c'è anche forte il senso della vanità, no? Dirà in un'altra parte, penso mi pare nel sermone di Padre Maple, il mondo è un peregrinare senza viaggio di ritorno, quindi c'è anche un andare vuoto così.
Soprattutto quando lo scopo è unico, quando in un certo senso quando si gira il mondo senza vederlo. Per questo dice che chi poi resta dietro di noi vede molte più cose di noi quando giriamo il mondo con un'unica idea fissa e perdiamo il rapporto fra le cose fantastiche che possiamo pensare e le capacità del cuore, cioè il rapporto fra la mente e il cuore.
Certo. Ecco, noi avremmo voluto affrontare con lei, Barbara Spinelli, un tema che sappiamo che le sta molto a cuore, il tema della malinconia in Moby Dick, però siccome non ce la facciamo, gli dedicheremo la prossima puntata, e però nei pochi minuti che ci rimangono proporrei di ascoltare la pagina che lei citava prima, dal capitolo 86, dove appunto la balena è il grande cetaceo è visto anche come una creatura mite, positiva, non soltanto quel mostro bianco, no? Dove lei diceva la più pia delle creature. Ecco, allora l'ascoltiamo, poi non so se facciamo a tempo a commentarla brevemente, poi ci salutiamo.
Siccome nell'ordinaria posizione di galleggiamento del Leviathan le pinne della coda si trovano considerevolmente sotto il livello della schiena, esse sono allora interamente invisibili alla superficie. Ma quando il mostro sta per tuffarsi negli abissi, tutta la coda, con almeno 30 piedi di corpo, viene gettata ritta nell'aria e lì rimane, agitata un istante, finché scompare giù di colpo. Eccezion fatta per il sublime salto, che descriverò altrove, quest'inalberamento delle pinne della balena è forse lo spettacolo più grandioso di tutta la natura vivente. Fuori degli abissi senza fondo, la coda gigantesca sembra tendersi spasmodica ad afferrare qualcosa nel cielo più alto. Così ho veduto in sogno Satana maestoso allungare dalla fiamma baltica dell'inferno il suo colossale artiglio tormentato. Ma nel guardare tali scene, quello che conta è il vostro umore. Se siete di umore dantesco, vi verranno in mente i diavoli. Se di quello di Isaia, gli arcangeli. Stando alla testa d'albero della nave, durante un'aurora che invermigliava il mare e il cielo, io vidi una volta una grossa mandria di balene a oriente, tutte rivolte al sole e per un istante agitanti insieme le code inalberate. Come mi parve allora, non si era mai visto un simile grandioso insieme di adorazione agli dèi, nemmeno in Persia, la patria degli adoratori del fuoco. Come Tolomeo Filopatro testimoniò dell'elefante africano, io testimoniai allora della balena, dichiarandola la più pia delle creature. Più considero questa coda poderosa, più devo deplorare la mia insufficienza ad esprimerla. A volte essa ha dei gesti che, quantunque aggrazierebbero di molto la mano dell'uomo, rimangono del tutto inesplicabili. In un branco numeroso questi mistici gesti sono a volte così notevoli che io ho sentito di cacciatori che li hanno dichiarati simili ai gesti e ai simboli dei massoni, sostenendo che davvero la balena parla in questo modo, intelligibilmente al mondo. Né mancano altri movimenti per tutto il corpo della balena, che sono pieni di stranezza e inesplicabili dai suoi più sperimentati cacciatori. Per analizzarla che io faccia, quindi, non posso andare oltre la pelle. Non la conosco e mai la conoscerò. Ma se non conosco nemmeno la coda di questa balena, come ne comprenderò la testa? E, quel che è più, come ne comprenderò la faccia, da che essa non ha faccia? Tu potrai vedermi le parti posteriori, la coda, sembra dire la balena, ma la faccia non me la vedrai. Ma le parti posteriori non posso vederle bene, e insinui ciò che vuole della sua faccia, io ripeto che la balena non ha faccia.
Allora, una parola soltanto, Barbara Spinelli, per commentare questi mistici gesti della balena.
Ma è straordinario come sia presente sia l'aspetto angelico, che è quella, appunto, la visione di Isaia, oltre a quello satanico, fa pensare moltissimo alla poesia di Rilke, alle elegie duinesi di Rainer Maria Rilke, dove l'angelo è definito come il tremendo.
Bene, io allora la ringrazio, le do appuntamento la prossima settimana. Buona giornata a lei.